Buongiorno, benvenuti alla Domenica dei Libri, un saluto da Roberto Festa. Oggi per i prossimi, diciamo, 45 minuti circa, ci occupiamo di Luna.
Non era la Luna che un mento dorato, una o due notti fa, ed ora scopre il suo volto perfetto al mondo di quaggiù. La sua fronte è del biondo più regale, la sua guancia un berillo tagliato, e il suo sguardo alla rugiada estiva somiglia più di tutti gli altri sguardi. Mai si schiudono le sue labbra ambrate, ma quale mai deve essere il sorriso che potrebbe concedere a un'amica se tale fosse il suo argenteo volere? E che squisito privilegio essere anche la più lontana delle stelle, nella certezza che essa passerà davanti alla tua porta scintillante. Suo berretto è il firmamento, l'universo i suoi calzari, le stelle sono gemme alla cintura, le sue vesti l'azzurro.
Questa è la voce splendida di Federica Fracassi, che ci ha letto una poesia di Emily Dickinson, The Moon Was But a Chin of Gold, la luna non era che un mento d'oro. Federica Fracassi ha inaugurato venerdì sera ai frigoriferi milanesi la rassegna Writers, gli scrittori si raccontano, che è giunta la 7ª edizione e che continuerà fino a domenica sera. Il titolo, il tema scelto quest'anno da Writers è stato La luna da Leopardi a Michael Jackson. Il 20 luglio 1969, quindi quasi 50 anni fa, gli americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin della missione Apollo 11 erano i primi uomini a mettere piede sulla Luna. Era il coronamento di decenni di ricerche, di esperimenti, di sfide globali e politiche. Era il raggiungimento di un sogno coltivato per secoli. Era anche ovviamente l'apertura di una nuova fase nella vita dell'uomo. A quell'evento si è ispirata l'edizione di quest'anno di Writers. Si è ispirata a quell'evento, ma anche ovviamente a tutto ciò che la Luna ha significato e significa per la letteratura, la musica, la pittura, la psicanalisi, la scienza, il costume. Writers si è aperto proprio con una mostra di fumetti venerdì, Sogni di Luna, e poi ci sono state letture poetiche, sessioni dedicate all'Orlando Furioso e a Allen Ginsberg, interventi di scrittori da Alessio Arena, Paolo Nori, Elisabetta Bucciarelli, poetesse Chandra Candiani, e poi la pittura Osvaldo Licini, la psicanalisi di Edoardo Weiss, il design ispirato allo spazio e ovviamente la musica, tanta musica, Michael Jackson, il Rock Side of the Moon, il lato rock della Luna. E quelli che stiamo ascoltando sono proprio i Pink Floyd, l'ottavo album del gruppo pubblicato nel 1973, il Dark Side of the Moon. Ecco, allora, durante la puntata di oggi prendiamo proprio ispirazione da questa rassegna Writers, dal suo carattere un po' ondivago, fatto di spunti e di suggestioni. Ecco, prendiamo ispirazione da questa rassegna per raccontare un po' di cose attorno alla Luna e allo spazio. Ovviamente ci sarà molta musica e questa è la Domenica dei Libri.
Balanced on the biggest wave, race towards an early grave.
Ancora buongiorno da Roberto Festa, ci sarà ovviamente in questa puntata molta letteratura e per questo do il benvenuto in trasmissione a Nicola Gardini. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a tutti.
Nicola Gardini, lo ricordo, è narratore, saggista, poeta, pittore, traduttore, insegna letteratura italiana e letteratura comparata all'Università di Oxford e tra i suoi ultimi libri cito due romanzi, Fauci e La vita non vissuta. E poi c'è un libro di poesia uscito alcuni mesi fa, Istruzioni per dipingere, ci sono saggi che hanno avuto molto successo, per esempio Viva il latino, storie e bellezze di una lingua inutile. Nicola ha parlato ieri sabato di Ariosto e la Luna. Ecco, iniziamo proprio da questo, Nicola Gardini. Perché Ariosto e la Luna?
Perché Ariosto? Quale Ariosto? L'Ariosto del grande capolavoro dell'Orlando Furioso. Il tema lunare vi è fondamentale, occupa un lungo tratto di narrazione, siamo nell'ultima parte del poema, il protagonista, diciamo comunque l'eroe che dà il titolo al poema, cioè Orlando, ha smarrito il senno, cioè la razionalità, è diventato una bestia, si è declassato a livello appunto di bruto. E dove è finito questo suo senno? Il suo senno è finito, come tutte le cose umane che si smarriscono, è finito sulla Luna. Astolfo, l'inglese Astolfo, lo va a recuperare, riesce a fare un salto appunto sul primo cielo, e qui che cosa scopre? Questo è il punto, scopre che la Luna è una grande allegoria, almeno è Ariosto a scoprirlo, ma ce lo fa dire da Astolfo, della storia umana, e cioè una specie di deposito di fallimenti, di vie non percorse, di illusioni, di atteggiamenti sbagliati, di errori, di bugie, di menzogne, di tutto quello insomma che non corrisponde alla parte più nobile dell'essere umano, che è appunto il perseguimento di un fine per il bene collettivo. E Ariosto sta anche, diciamo, manomettendo una certa fiducia tutta umanistica, tutta rinascimentale, nello slancio verso l'alto, no? Nell'ascensione platonica o neoplatonica. Cioè, qui si sta anche non soltanto giocando con certi modelli, ma cristiani, con Dante, ma si sta veramente abolendo quella fede nella trascendenza.
Allora senti, Nicola Gardini, la Luna è un grande, grandissimo archetipo letterario, no? Forse uno dei più utilizzati, celebri, ripresi, rivissuti generazione dopo generazione, fondamentale, importantissimo nel mondo classico, fondamentale, adesso ce lo stavi dicendo tu, anche nell'area italiana, a partire da Dante. Ecco, vogliamo fare qualche esempio proprio di quanto, dell'importanza che l'archetipo, l'immagine della Luna ha avuto da Dante fino ovviamente poi a Leopardi.
Sì, certo. Dante ha dedicato alla Luna un importante canto della Divina Commedia, che è il secondo canto. È un canto scientifico, canto che si è tradizionalmente letto come momento di disquisizione filosofico-scientifica. Dante riprende alcune interpretazioni sulle macchie lunari, Beatrice le contesta, e da quel momento, insomma, diciamo, l'istruzione paradisiaca di Dante si può dire cominciata. La Luna è sicuramente il cielo più basso, cioè quello che è più vicino quindi all'umanità, all'essere umano, con la debolezza dell'essere umano. Infatti, anche nelle gerarchie celesti di Dante, che poi sono quelle aristoteliche, tomistiche, la Luna è un grado di beatitudine inferiore, ma non per questo manchevole, perché chi finisce sulla Luna, finisce beato sulla Luna, comunque si ritrova ad avere la porzione giusta di felicità paradisiaca, di beatitudine che gli spetta. Il tema appunto poi ritorna in Ariosto, ma bisogna ricordare anche un altro importante momento, un passo dell'Adone di Marino, poema appunto barocco, poema ipertrofico, grande testo che la scuola maltratta ancora per vecchi pregiudizi, ma un testo importantissimo proprio perché dialoga moltissimo non solo con la tradizione, con tutte le varie tradizioni classiche, ma anche quelle più vicine, compresa la scienza. E infatti qui ritroviamo un richiamo evidente a Dante, al cielo della Luna, ma la Luna di Marino è già diventata una Luna galileiana. Ecco, c'è un bellissimo elogio del telescopio. Siamo entrati in una nuova, diciamo, mitografia della Luna, quella di un luogo che adesso si può osservare meglio, di cui si può riconoscere la conformazione. È una geografia in realtà, perché anche la Luna a valli, scoscendimenti, irregolarità nel suolo, cioè la Luna si guarda, è uscita diciamo un po' da quel grande alone luminoso che l'ha fatta diventare un mito fin dall'antichità, per diventare davvero corpo. Ecco. Poi si va sempre più avanti perché c'è la Luna stenta, diciamo, ad abbandonare tutti i suoi velami allegorici, sacrali, e quindi anche se Leopardi, che di scienza qualcosa capiva, Leopardi ne fa ancora un mito dell'imprendibile, dell'alterità, della lontananza, dell'imperscrutabile, cioè le restituisce in un certo senso quello che Galilei le ha tolto, cioè il mistero di una conoscenza incomunicabile, quindi figura iniziatica, figura consolatoria per la sua vicinanza, perché si tratta comunque del corpo celeste più vicino, ma pur sempre appunto lontana.
Allora, grazie a Nicola Gardini, lo interrompiamo un momento, tornerà più avanti durante questa domenica dei libri. Questo intanto, magari l'avete riconosciuto, è il Clair de Lune di Claude Debussy. Noi intanto intrecciamo arti e suggestioni, periodi, cose insomma molto diverse. Nicola Gardini ci parlava proprio ora di Leopardi, e questo è il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, letto ancora da Federica Fracassi.
Che fai tu, luna in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli, ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe, poi stanco si riposa in sulla sera. Altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed alta rena e fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà dove la via, laddove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ov'ei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica, ed è rischio di morte il nascimento, prova pena e tormento per prima cosa, e in sul principio stesso la madre, il genitore, il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre con atti e con parole, studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole, perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale, ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Pur tu solinga, eterna peregrina, che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar che sia. Che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante e perir della terra e venir meno ad ogni usata amante compagnia. E tu certo comprendi il perché delle cose e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno coi suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri che son celate al semplice pastore. Spesso, quando io ti miro, star così muta in sul deserto piano, che in suo giro lontano al ciel confina, ovver con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano, e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo, infinito seren? Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io, che sono? Così me coragiono, e della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia, poi di tanto adoprar, di tanti moti d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa, per tornar sempre là, donde son mosse. Uso alcuno, alcun frutto indovinar non so, ma tu per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che dell'esser mio frale, qualche bene o contento avrà fors'altri. A me la vita è male. O greggia mia che posi, o te beata, che la miseria tua credo non sai quanta invidia ti porto. Non sol perché d'affanno quasi libera vai, ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra sovra l'erbe, tu sei quieta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente, e uno spron quasi mi punge, sì che sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco, e pur nulla non bramo e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto non so già dir, ma fortunata sei, ed io godo ancor poco, greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo a bell'agio ozioso s'appaga ogni animale? Me, se io giaccio in riposo, il tedio assale. Forse, s'avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero mirando all'altrui sorte il mio pensiero, forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il di Natale.
Federica Fracassi ha letto il canto notturno di un pastore errante dell'Asia di Giacomo Leopardi. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, stiamo raccontando, proponendo alcuni frammenti, spunti, squarci che sono stati presentati in questi giorni ai frigoriferi milanesi nell'ambito della rassegna Writers dedicata alla Luna e tanti aspetti poetici, letterali, filosofici, musicali, scientifici relativi proprio alla Luna, a 50 anni dall'allunaggio dell'Apollo 11. Ora allora passiamo a un altro capitolo, quello musicale ovviamente, importantissimo quando si parla di Luna proprio. Allora Michael Jackson è stato tra i temi musicali centrali di questa rassegna di Writers. Stasera ci sarà un altro evento alle 18:30, uno spettacolo racconto The Rock Side of the Moon, il lato rock della Luna, con Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti Venturi e Folco Orselli. E noi abbiamo al telefono proprio Ezio Guaitamacchi. Macchi, buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, Ezio Guaitamacchi, lo ricordo, scrittore, musicista, autore radio, televisivo, sono molti i suoi libri, i contributi dall'Enciclopedia Rock anni 90 e poi I figli dei fiori, I figli di Satana, L'eredità del 69 da Charles Manson a Marilyn Manson e ancora Le mille canzoni che ci hanno cambiato la vita, I delitti rock e molti altri libri. Allora, Ezio Guaitamacchi, tu parli stasera del Rock Side of the Moon, il lato rock della Luna. La Luna è presente ovviamente nella produzione musicale di sempre, mi vengono in mente anche canzoni vecchie, no? Moonlight Serenade con Glenn Miller, Blue Moon in tante versioni, Fly Me to the Moon, Frank Sinatra e tante altre. Ecco, se invece guardiamo la musica rock, che cosa vediamo, che cosa ascoltiamo?
Beh, intanto dobbiamo ricordare che il lato B del disco, che per tutti gli storici rappresenta il punto zero della storia del rock, cioè il primo singolo di Elvis Presley, That's Alright, sul lato B c'era un vecchio brano di Bill Monroe che si chiamava Blue Moon of Kentucky, per cui da una parte Elvis incide un vecchio blues e sul lato B incide un pezzo di folk, quasi a certificare, no, le due radici che poi costituiscono la base del rock and roll. E guarda caso incide questo brano sulla Luna del Kentucky negli studi della Sun Records, cioè gli studi del Sole a Memphis, Tennessee, quelli inventati da Sam Phillips. Per cui in questo brano ci sono, se vuoi, metaforicamente tanti significati al di là di quello, come dire, romantico, che riguarda la luna dello stato del Kentucky, che si dice che abbia l'erba di un verde così intenso da avere riflessi bluastri, e addirittura la luna stessa a volte ha questo riflesso celeste o celestiale.
Ecco, adesso parlavi della luna del Kentucky, a me è venuta in mente, che magari non c'entra, magari sì, Blue Moon of Alabama, Kurt Weill e Bertolt Brecht, quindi da quel punto di vista, come dire, la luna negli stati americani ha una sua presenza, no?
Questo assolutamente, però lo spettacolo che noi facciamo questa sera, che è uno degli spettacoli che io abitualmente faccio, un mix di racconti, suoni e visioni, con la partecipazione di Folco Orselli, la partecipazione della mia partner artistica Brunella Boschetti, che è una bravissima vocalist, e io che mi destreggio tra racconti e cordame vario, che sono gli strumenti che suono. Raccontiamo però il lato rock della Luna, diciamo, parafrasando il titolo dell'album più leggendario dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Quindi noi mettiamo dentro tanti elementi, non solo quelli relativi alle canzoni, ma ad esempio il fatto che non tutti sanno che mentre l'uomo metteva il piede sulla Luna, i Beatles ad Abbey Road stavano incidendo Come Together, oppure che uno dei batteristi più leggendari della storia del rock aveva la luna nel nome, cioè Keith Moon, il batterista degli Who, e via dicendo. Per cui abbiamo una serie di aneddoti, di racconti che sono appunto, che saranno parte dello spettacolo di questa sera.
Senti, Ezio Guaitamacchi, secondo te la più bella canzone rock, quella che tu ami, quella che secondo te ha un significato più importante sulla luna?
Beh, io direi che più che una canzone, l'album dei Pink Floyd che avevo precedentemente citato, The Dark Side of the Moon, per il significato che ha avuto nella storia del rock, per il fatto che in quel caso il lato oscuro della luna, anche in quel caso è, diciamo, una metafora del fatto che la luna non ha un lato oscuro, è sempre oscura se non illuminata dal sole, quindi per i Pink Floyd significava che un pizzico di pazzia o di insanità mentale alberga in ciascuno di noi. Beh, quel disco, per il significato che ha avuto nella storia, ma anche per come poi rappresenta, appunto, in maniera diversa, se vuoi meno poetica ma più significativa, anche tutto ciò che circonda il nostro satellite, credo che sia da prendere ad esempio. È un album che, come dire, è stato inciso nel 74, ma sembra registrato ieri, e ancora oggi quando andiamo a ascoltare i concerti di Roger Waters e riascoltiamo quel disco, ci sembra veramente di rivivere un'epopea, un'epoca sensazionale. Io credo che tra 3.000 anni dei Pink Floyd, di Jimi Hendrix, di John Lennon, di tutti gli eroi della storia del rock, si parlerà come delle più grandi menti del genere umano, alla pari degli artisti di musica classica, dei grandi registi, dei grandi scrittori e dei grandi poeti.
Allora lo ricordiamo, questa sera ai Frigoriferi Milanesi alle 18.30, se non sbaglio, no?
Esatto.
Alle 18.30 il Rock Side of the Moon. Grazie ancora Ezio Guaitamacchi, ciao.
Ciao, grazie a te, ciao.
Allora Ezio Guaitamacchi ci ricordava proprio ora, poco fa, la canzone di Elvis Presley, Blue Moon of Kentucky. Eccola.
Blue Moon. Blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, to keep on shining bright. She gonna bring me back for my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, I hate to was on one moonlit night, stars shining bright, whisper on high, love said goodbye. Blue moon of Kentucky, to keep on shining. I say shine on the one that's gone and left me blue. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, to keep on shining. Well, I will shine on the one that's gone and left me blue. I say shine on the one that's gone and left me blue. I say shine on the one that's gone and left me blue.
E questo è un altro pezzo ovviamente conosciutissimo della nostra cultura, della cultura musicale occidentale, la sonata per pianoforte numero 14 in do diesis minore, quasi una fantasia, più nota come Al chiaro di luna, qui nell'interpretazione di Daniel Barenboim. E questa è la voce di Neil Armstrong, il primo uomo a toccare il suolo lunare. Avete sentito la sua celebre frase: questo è un passo piccolo per l'uomo, è un balzo invece gigante per l'umanità.
Hippity-hoppity, hippity-hoppity, hopping over hill and dale.
Tra i tanti appuntamenti di questi giorni ai frigoriferi milanesi dedicati alla Luna, ce n'è stato anche uno che appare, diciamo, particolarmente interessante, un angolo visuale piuttosto particolare, cioè lo spazio e il design. La Luna, la conquista della Luna vista attraverso la lente del design. Perché anche ovviamente nelle missioni spaziali umane c'è un tema di oggetti, di loro disegno, funzionalità, un tema che pone problemi simili ma anche molto diversi rispetto agli oggetti, al design di oggetti concepiti per la Terra. Allora, per parlarci di questo aspetto abbiamo i due protagonisti dell'incontro di Writers di sabato, Annalisa Dominoni e Benedetto Quacquaro, cui do il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lo ricordo, Annalisa Dominoni e Benedetto Quacquaro hanno uno studio in comune, A più B, sono entrambi architetti, si occupano di diverse cose relative al design, tra cui anche la progettualità spaziale, hanno lavorato, lavorano con diverse agenzie spaziali, insegnano entrambi al Politecnico di Milano Space Design e sono intervenuti alla rassegna di Writers con un intervento, insomma, no? Che si è intitolato Lo spazio e la Luna, percorsi creativi tra mondi diversi attraverso la lente del design. Allora, inizierei con Annalisa Dominoni, no? Con una domanda piuttosto generale, poi magari anche Quacquaro interviene su questo. Cioè, che cosa significa disegnare per lo spazio? Quali spazi di creatività possono, come dire, essere aperti, no? Pensando ad oggetti che devono essere utilizzati però in condizioni diverse di gravità, di vita, molto diverse da quelle terrene. Appunto, lei ha scritto anche un libro, no? Annalisa Dominoni, che raccontava il design con la testa oltre le nuvole. Ecco, che cosa significa disegnare per lo spazio?
Sì, disegnare per lo spazio significa pensare con un'altra logica, con un altro punto di vista. Proprio perché si apre un territorio di progetto che è al di fuori delle regole che siamo abituati ad applicare sulla Terra e in cui l'esperienza del designer si può liberare da tutti i riferimenti convenzionali ed arricchirsi invece di altri punti di vista, no? Quindi pensare alla Terra vista dallo spazio chiaramente amplia di molto questo punto di vista. In particolare all'interno, se pensiamo alla Stazione Spaziale Internazionale, è importante sviluppare la capacità di immaginare come potrebbero vivere gli astronauti, come potrebbero muoversi in ambienti confinati in microgravità. Ricordiamo che non ci sono stimoli ambientali, che manca la luce naturale, manca la privacy, non c'è la possibilità di usare l'acqua per lavarsi. Gli oggetti, se vengono appoggiati, iniziano a galleggiare in giro e non si trovano più, senza contare poi tutte le alterazioni sia fisiche e quindi posturali, motorie, ergonomiche, fisiologiche, ma anche percettive ed emotive, no? Che subiscono gli astronauti.
Ecco, senta Benedetto Quacquaro, una domanda per lei. Adesso Dominoni ci ha dato un quadro, come dire, generale. Ecco, però ci vuole raccontare un oggetto che voi come studio avete progettato per lo spazio e di cui siete particolarmente orgogliosi?
Certo. Allora, forse la cosa di cui andiamo più orgogliosi è un sistema di abbigliamento per gli astronauti per le attività intraveicolari, no? Che è stato sviluppato proprio per la Stazione Spaziale Internazionale nell'ambito dell'esperimento VEST e GOL con Roberto Vittori, che è uno dei nostri astronauti. In questo caso è stato proprio un lavoro decisamente tecnico, estremamente tecnico, però ci ha dato un sacco di soddisfazione, nel senso che abbiamo dovuto lavorare sulle posture, su come si muovono, immaginarsi le cuciture, i tagli, perché normalmente un vestito, diciamo, è appoggiato sul nostro corpo e cade, no?
Invece lì sì.
Esattamente, cioè facciamo da attaccapanni, diciamo, mentre in assenza di gravità noi non siamo più attaccapanni e dobbiamo in qualche modo, cioè questa va previsto tutto questo, è proprio una questione di comfort. In questo momento stiamo affrontando un progetto anche abbastanza impegnativo, che è un modulo, una parte della nuova stazione spaziale cinese che verrà lanciata, penso, tra nel 2020 e 2021, e noi stiamo focalizzandoci con, proprio sul modulo per, come dire, per l'intrattenimento, il tempo libero degli astronauti, cioè una parte dedicata a loro, come peraltro non è mai stato, nel senso che fino a oggi loro vivono e operano in questi spazi di risulta in mezzo a macchinari per esperimenti o equipaggiamenti che sono funzionali, no? Per cui invece in questo caso qua stiamo proprio pensando a un piccolo ambiente, che insomma sono ambienti, sempre parliamo di come dire, di scatolette,
sì, di poco, certo.
Di grandi barattoli di Coca-Cola, no? Perché hanno quella dimensione, lanciati nello spazio, però insomma lì è stato anche abbastanza interessante il fatto che i cinesi abbiano individuato l'Italia come un riferimento del design e dello stile, ci sono rivolti a noi, è un'azienda italiana, insomma questo penso che sia abbastanza interessante.
Allora, senta, Annalisa Dominone, ho letto che il vostro lavoro, no, vuole incrociare ricerca, innovazione tecnologica, poesia. Ecco, allora in che senso c'entra la poesia? Voi avete partecipato ad una rassegna di Writers. Allora, come il vostro lavoro racconta lo spazio, racconta il cielo, che racconta anche quindi eventualmente la Luna, che è un compito invece spesso attribuito proprio alla poesia?
Per noi è importante la poesia, è importante la tecnologia, il progetto, immaginare nuovi usi di tecnologie spaziali che non hanno ancora applicazioni diverse dall'originale, che invece potrebbero trovarle in ambiti terrestri. E le faccio due esempi. Ci siamo ispirati a un'antenna di un satellite dell'agenzia, che adesso è strutturata in piccoli coni e forma una configurazione stellare molto bella, che noi ci immaginiamo stampata su tessuto con inchiostro conduttivo, e può immaginare e prevedere tantissimi usi, no? Per capi accessori, grazie alla forza di trasmissione e ricezione di questa antenna. Quindi in luoghi del pianeta un po' estremi o poco raggiungibili da segnali, questo può essere molto interessante. La poesia riguarda proprio questo disegno dell'antenna che è stato stampato sul tessuto. Un altro esempio riguarda la Cooling Technology, che è il sistema di raffreddamento usato dalle tute extraveicolari degli astronauti in cui scorre dell'acqua, che noi abbiamo portato all'esterno dell'abito, e ci immaginiamo che possano scorrere sostanze fisioterapiche tramite vapore, e in questo modo, mettendola all'esterno del capo, quindi la rendiamo visibile, e diventa un ricamo, diventa un arabesco.
Mi consento un'aggiunta, sì. Perché chiaramente stiamo parlando di riferimenti visuali molto forti. Questa collezione è stata presentata a Londra al Design Museum, ha avuto, c'eravamo noi e anche altre scuole, ecco, insomma è stato un progetto europeo, ha avuto un grosso successo. Ma per quanto riguarda la sua domanda sulla poesia, vorrei aggiungerle una cosa. Nel 1900 Marcel Duchamp si presenta all'esposizione universale a Parigi e commentando con un suo amico artista guarda un'elica e gli dice questa è l'opera d'arte perfetta, stiamo parlando, l'arte ormai è questa, cioè quindi individua in un componente tecnico un'opera d'arte. Ecco, noi pensiamo che in questa maniera, cioè quello che diceva Annalisa riguardo ai pattern che abbiamo utilizzato per farli diventare una cosa visuale forte, cioè la scienza, la tecnica hanno spunti di grande bellezza e anche di grande poesia. Se pensiamo a una navicella che sono tante tonnellate, no? che ci gira intorno alla testa, sospesa, galleggiando, ecco, insomma, questa forse penso che ci sia qualcosa di più poetico di questo. Ecco, sono un po' il sogno dell'uomo verso l'infinito, no? Lo spazio.
Allora ringrazio Annalisa Dominoni e Benedetto Quacquaro che sono intervenuti alla rassegna di Writers, un intervento il loro che si è intitolato Lo spazio e la Luna, percorsi creativi tra mondi diversi attraverso la lente del design. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a lei, buongiorno.
E ora qui alla Domenica dei Libri una cosa, diciamo, che piace a me, cioè Stan Laurel e Oliver Hardy, Shine on Harvest Moon, una canzone tratta da un film del 1939, Flying Deuces.
Shine on, harvest moon, up in the sky. I'd had no loving since January, April, June or July. Slow time, tain't no time to stay outdoors and spoon. Shine on, harvest moon, for me and my girl.
E siamo quasi alla conclusione di questa Domenica dei Libri. Come vi avevo promesso, torniamo brevemente per concludere a Nicola Gardini, scrittore, narratore, poeta, saggista. Durante questa rassegna ha parlato di Luna e letteratura. Con lui a inizio trasmissione abbiamo fatto, diciamo, una sorta di volo rapido sulla letteratura del passato, classica e romantica. Ecco, allora Nicola Gardini, torno a te. Cosa ti viene in mente se ti dovessi chiedere di un esempio letterario contemporaneo legato alla Luna?
Sì, c'è un bellissimo libro di Norman Mailer. Norman Mailer, sappiamo tutti quanto è bravo, quanto è stato significativo tutto il suo lavoro dai romanzi ai reportage, ed esiste un bellissimo libro, tra l'altro ripubblicato recentemente da Taschen, con illustrazioni magnifiche, dove Norman Mailer rinarra, visto che già molti l'avevano fatto prima di lui, tutta l'avventura dell'allunaggio. Io non so se sia disponibile in qualche traduzione italiana, può essere, comunque è un libro veramente bellissimo, perché entra in tutta la vicenda anche politica, l'aneddotica, la cronaca, con quella sempre prosa ricca, guizzante, intelligente, e quindi è sicuramente un testo da tenere presente, ecco, in questo anno in particolare, anche proprio per la grande quantità di informazioni che fornisce, comprese appunto le raffigurazioni di tutte le fasi preparatorie e poi anche successive, comprese le fotografie che gli astronauti hanno fatto nel viaggio di ritorno e dalla Luna.
Ecco, senti, l'ultima cosa, Nicola Gardini, noi abbiamo dovuto un po', come dire, ovviamente i tempi sono quelli che sono, quindi abbiamo dato soltanto delle tracce, no? Abbiamo segnato in qualche modo piccole aree, piccoli punti, appunto, della letteratura, che invece ovviamente si allarga per secoli. Tu ci hai messo a disposizione la tua dottrina. Ti vorrei fare una domanda, però, ecco, se dovessi suggerire una lettura meravigliosa, non così risaputa, che riguarda la Luna, ecco, che cosa suggeriresti?
Ma dunque, non è così risaputa, però tra chi si occupa di queste cose, diciamo, lunari, è risaputa, però sempre da ricordare, La storia vera di Luciano. È il primo ad aver parlato di un viaggio sulla Luna, quindi, diciamo, nella grande storia della Luna letteraria Luciano occupa ancora un posto fondamentale. Poi la Luna sta un po' dappertutto, vi ricordo l'inizio dell'undicesimo libro del romanzo di Apuleio, L'asino d'oro, che comincia con una bellissima immersione della Luna dal fondo marino, ma gli esempi potrebbero essere ancora altri dalla letteratura classica. A ricordare, ecco, il famoso frammento saffico, il 34 Falen, della Luna luminosissima circondata dalle stelle, che poi riprende un celebre passo omerico alla fine dell'ottavo canto, libro dell'Iliade, ancora una volta la Luna splendente, piena, la Luna piena, con gli astri intorno.
Grazie ancora Nicola Gardini.
Grazie a voi.
Sulla Luna, per piacere, non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di usceri, empirebbe di scartoffie i lunatici crateri. Ha da essere un poeta sulla luna dal lunare. Con la testa nella luna, lui da un pezzo ci sa stare. A sognar i più bei sogni è da un pezzo abituato. Sa sperare l'impossibile anche quando è disperato. Or che i sogni e le speranze si fan veri come fiori, sulla luna e sulla terra fate largo ai sognatori.
E questa in conclusione di trasmissione era ancora un ultimo contributo, diciamo così, poetico, ancora Federica Fracassi, che ringraziamo tantissimo perché ci ha letto proprio per noi, per la Domenica dei Libri di Radio Popolare, queste tre poesie. Era La Luna, poesia di Gianni Rodari. In conclusione, lo sentite ancora, torniamo ai Pink Floyd. Torniamo al Dark Side of the Moon, la musica che ci ha accompagnato in questa trasmissione, diciamo un po' altra rispetto al formato consueto della Domenica dei Libri. Una trasmissione che abbiamo dedicato alla rassegna Writers, che si è svolta a partire da venerdì sera, una rassegna dedicata alla Luna nell'anniversario dell'allunaggio. C'è tempo ancora per andare ai frigoriferi milanesi fino a stasera. Il programma ovviamente l'ho trovato online. Vi segnalo comunque alle 15 un incontro su Femmina Luna a cura dell'Enciclopedia delle Donne. Alle 15.30 c'è Alessio Arena, lo scrittore che tra l'altro abbiamo avuto anche più volte ospite qui nella trasmissione dei libri. Alle 16.30 le fake sulla luna come nuovo genere letterario con Stefano Bartezzaghi e Francesco Cataluccio. Alle 17.30 c'è un incontro sulla psicanalisi in cui si parlerà di Edoardo Weiss e Arturo Nathan. Per il momento, per questa Domenica dei Libri, direi che è davvero tutto. Un saluto da Roberto Festa. Torniamo, torno la settimana prossima. Ciao!